Buongiorno a tutti e bentornati al Focolare Accogliente. Vi chiedo scusa se è passato un po' più tempo del previsto rispetto all'ultima puntata, ma purtroppo, come vi avevo anticipato, questo periodo non mi permette, sia per trasferte che per motivi un po' di salute, non riesco a registrare spesso e non riesco a stare dietro al podcast come vorrei. Mi dispiaceva interrompere del tutto, allora cerco di pubblicare quando posso. Vi ribadisco che pubblicherò sempre la domenica, e più o meno intorno alle 16. Adesso darvi delle date in questo momento è un po' complicato. Avevo provato con 3 settimane, ma come vedete, visto che la puntata viene pubblicata oggi, ne è passata una in più, ma purtroppo non riesco proprio a fare altrimenti in questo momento. Spero di riuscire a regolarizzare un po' di più con l'andare del tempo, ma io credo che fino a giugno sarà difficile riuscire a fare meglio di così. Però quando riesco vorrei comunque tenere aggiornato il mio podcast in modo da non perdere proprio del tutto il filo del discorso. Che, come avevo preannunciato l'ultima volta, oggi non verterà su un gioco di ruolo nello specifico, ma sarà una puntata sicuramente un po' più breve del solito, dove andremo ad affrontare una domanda che mi era stata posta da qualcuno di voi un po' di tempo fa, che è esattamente l'OSR, che cos'è l'old school. Allora, questo argomento è un argomento che in realtà non è tracciato precisamente, nel senso che OSR, quindi si intende con il termine OSR, è un acronimo che sta per Old School Renaissance, quindi tutti quei prodotti che vanno a ricercare nella vecchia scuola i loro principi fondamentali. La vecchia scuola cosa intendiamo? Intendiamo proprio gli albori del gioco di ruolo, quindi gli anni, diciamo, fine anni 70, quindi dalla nascita di Dungeons and Dragons più o meno, fino a anche tutti gli anni 80, inizio probabilmente degli anni 90. Diciamo che orientativamente la mid generation è quella che comincia dopo Advanced Dungeons and Dragons, quindi con l'avvento di terza edizione. Quindi cambia totalmente l'approccio e il sistema di gioco e si cerca di dare al giocatore molte più frecce al proprio arco, molte più opzioni anche per i master. Anche il concetto di master cambia leggermente. Insomma, da lì in poi si va verso la mid generation, che dura fino a quando non escono poi tutti i titoli degli ultimi anni, quindi titoli di stampo prettamente narrativo con i sistemi come il Powered by the Apocalypse o comunque sistemi estremamente portati alla narrazione come può essere 7th Sea, questi tipi di gioco qua. Quindi, oggi come oggi, tornare all'old school è un qualcosa che vuol dire riscoprire che cos'era il gioco di ruolo ai suoi albori, che era una cosa piuttosto differente da quella che è oggi, perché tanti anni fa il grosso del concetto del giocare di ruolo era sostanzialmente la meccanica del dungeon crawling. Quindi sostanzialmente si entrava in un dungeon, si picchiavano fortissimo i mostri, poi si usciva, si andava in città, si facevano cose, finché non si andava in un altro dungeon a picchiare degli altri mostri e a trovare dei tesori e così via. Ovviamente perché? Perché questo da qualche parte bisogna pur nascere per poi poter crescere, cambiare, diventare più articolato e tutto quanto. A un certo punto il giocatore ha detto: ma perché io, al posto che uccidere il mostro, non posso provare a parlarci? E da lì poi, insomma, è nata tutta una serie di situazioni differenti che sono poi culminate con il fatto che anche gli autori dei giochi di ruolo hanno detto: ok, i nostri regolamenti non sono più adatti a fare le cose che adesso vengono richieste dai giocatori, cerchiamo di evolvere in qualcosa di diverso, che poi è stata appunto la terza edizione di D&D e tutto quello che gli è andato dietro, e quindi la mid generation. Ma allora, tornando un po' indietro, Quali sono più o meno gli elementi che caratterizzano l'old school? Attenzione, non sono esattamente un elenco esaustivo, perché poi ci sono tante varianti di queste cose, tante scuole di pensiero, però ci sono alcuni punti fondamentali che sono stati anche scritti in quelli che vengono definiti i principi apocrifa, che sono quei principi fondamentali che tutti i giochi old school avevano al loro interno e che bene o male sono riproposti oggi da questi giochi che vogliono andare a riscoprire ciò che era l'old school. Ora, ovviamente, dare una definizione precisa di che cos'è l'old school è impossibile perché è molto soggettivo, però il buon Ben Milton ha dato una definizione che secondo me è interessante, ve la riporto come un virgolettato, non è farina del mio sacco. Ben Milton dice: più una campagna include questi aspetti, più è vecchia scuola. Alta letalità, un mondo liberamente esplorabile, nessuna trama prestabilita, enfasi sul problem solving, un sistema di ricompense incentrato sull'esplorazione, che spesso è la conversione dei tesori in punti esperienza. Il disinteresse per il bilanciamento degli incontri, l'alto uso di tabelle per generare casualmente gli elementi del mondo, così da sorprendere tutto il gruppo. Inoltre, una marcata tendenza al fai da te, sia nel condividere le proprie creazioni, sia nel portare sul proprio tavolo quelle altrui. Questa è la definizione che dà Ben Milton. Ora, si può lavorare moltissimo su questa definizione, però sicuramente questo contiene tanti elementi che sono comuni a tutto ciò che effettivamente è old school. Questo perché nelle campagne vecchia scuola sicuramente l'alta letalità è la prima cosa, pochissimi punti ferita, si muore facilmente, anche perché il master non è lì a salvare i personaggi, ma non gli interessa. Anche perché nell'old school il master non si chiamava master, cioè una volta il concetto di master non c'era. Questo perché, proprio perché, come dice Ben Milton nella sua definizione, a un certo punto dice: nessuna trama prestabilita. Nell'old school sono le azioni dei personaggi a creare la trama. Il master, chiamiamolo così, si limitava a preparare delle situazioni, dei dungeon, dei mostri, delle situazioni, ma non aveva una linea guida, una trama principale da seguire la storia. La storia la facevano i personaggi e i giocatori in base alle loro azioni. Quindi era proprio un concetto differente, tant'è che il game master non esisteva, esisteva l'arbitro di gioco. Cioè il master era semplicemente colui il quale doveva arbitrare la partita, anche perché nei regolamenti old school moltissime parti del regolamento sono lasciate in bianco. Quando lui dice, parla della marcata tendenza al fai da te, intende proprio questo, cioè le regole sono un architrave sulla quale costruire il vostro tavolo, ma tante cose non sono specificate, non c'è la regola per forgiare la spada magica. È il master che, se uno dei giocatori gli diceva: ma io vorrei, ho trovato questi frammenti, non è che posso usarli per forgiare una spada? E il master magari dice: sì, però devi fare queste cose qui. Ma era il master sul momento, cioè non c'era una indicizzazione di tutto ciò che c'è oggi, tant'è che i regolamenti old school sono regolamenti che sono da 15-20 pagine, non è che, cioè D&D nella sua edizione BX erano degli spillati dentro una scatola, non è che era un manuale del giocatore più manuale del master più manuale dei mostri da 200 pagine l'uno, perché tante cose non erano codificate, ma era fatto apposta, perché la tendenza era appunto quella del fai da te, così come il mondo liberamente esplorabile. Nessuno aveva un mondo pregenerato, loro si giocava, allora andava come veniva, non so come dire, cioè le azioni dei giocatori facevano tutto. L'arbitro di gioco semplicemente cercava di dare una direzione sensata a quello che stavano facendo i giocatori. Però, a parte questo, era tutto molto più in divenire rispetto a oggi. Tant'è che le vecchie avventure, se voi non avete mai visto dei moduli di avventura per i giochi old school, sono sostanzialmente dei dungeon. Sono dei dungeon con i mostri dentro. Fine, con delle aree dove c'è scritto qui c'è questo, là c'è quello, lì c'è l'altro. Ma non c'è nulla che sia una parvenza di trama. Perché era tutto lasciato a ciò che i giocatori avevano piacere di fare al momento. Così come quando parla Ben Milton di enfasi sul problem solving, che cosa vuol dire? Le schede dei personaggi dei giochi old school non hanno le abilità. Cioè la scheda di DBX ha le caratteristiche, quelle che conosciamo noi tutti: forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza e carisma. Fine. Non ci sono le abilità. Quindi cosa succede? Che quando io devo andare a cercare una trappola sul pavimento, sul soffitto, sul muro, quello che è, io non posso dire faccio un tiro di e cerco, vedo se trovo qualcosa. Io andrò dal master e gli dirò: master, prendo una pertica, che era fondamentale, l'equipaggiamento più fondamentale della storia dell'old school era la pertica, perché con la pertica tasto il terreno, vedo se c'è scatta un meccanismo, guardo se dal soffitto scende qualcosa, cioè era il giocatore e non il personaggio a fare queste cose. Quindi c'era molta più fusione fra giocatore e personaggio rispetto a quella che abbiamo noi oggi, dove abbiamo un personaggio che ha delle abilità e delle conoscenze che non sono quelle del giocatore, e io, quando interpreto il mio personaggio, andrò ad interpretarlo sulla base di quello che c'è scritto sulla scheda. Quindi se io ho un alto valore in una determinata abilità, io sarò molto bravo in quelle cose lì, anche se poi io magari giocatore non lo sono, però il mio personaggio lo è e quindi lo dovrò giocare in quel modo lì. Nell'old school questo non c'era, quindi era proprio il giocatore a doversi ingegnare per cercare determinate cose, per trovare la risposta a determinati indovinelli, o anche solo alle situazioni che il master metteva davanti. Tant'è che spesso il master creava delle situazioni alle quali non aveva già dato lui una risposta precisa. Cioè, il famoso lago di acido con la chiave da recuperare in mezzo al lago, il master non è che si pensava a un modo per poter superare questa cosa, lui metteva lì la situazione. E poi erano i giocatori con le loro giocate, con i loro pensieri, con il loro confrontarsi, con quello che cercavano di fare. A un certo punto al master gli piaceva una delle soluzioni trovate dai giocatori e le dava per buona, ma non si era preparato qualcosa prima. Non c'era una classe di difficoltà contro la quale tirare per riuscire a fare una cosa. Era tutto molto più diretto, molto diverso rispetto a quello che è oggi. Così come un'altra cosa che dice appunto Ben Milton, il disinteresse per il bilanciamento degli incontri. Si scappava. Una volta funzionava così. Quando i personaggi prendevano delle patte sul muso, non è che dicevano no, aspetta, lo stiamo affrontando in modo sbagliato, perché sicuramente, allora, se è qua lo posso affrontare, se no non ce l'avrebbero messo. Quindi se così non funziona deve avere un punto debole, devo capire qual è il punto debole del mostro per cercare di affrontarlo in un determinato modo. Magari non ho l'equipaggiamento corretto per affrontarlo, oppure nella stanza c'è qualcosa che mi può aiutare a... Una volta funzionava così. Una volta, se tu sbagliavi strada, perché nel dungeon lì c'era un affare che ti mangiava la faccia perché era più forte di te, punto, non lo potevi affrontare, prendevi quattro schiaffi sul muso, ti giravi e scappavi, se no morivi. Oggi questo è lesa maestà. Guai, personaggio che scappa. Io sono un eroe, non devo scappare, devo uccidere il mostro, devo affrontare il pericolo. Anche no, cioè ci sono delle situazioni nelle quali devi portare via i coglioni, perché sennò muori come un cane. Nell'old school questo però era la norma, cioè era proprio normale che fosse così. Secondo dove ti giri, sbagli, muori. Quell'ambiente lì è fatto per contenere i troll. Bene, sei di terzo livello, i troll non li affronti, ti giri e te ne vai. Vedi che ci sono i troll, porti via i coglioni. Oggi un giocatore di ruolo medio non lo farà mai, cioè la fuga non è proprio contemplata. Però una volta si moriva. E quindi è così. Così come un'altra cosa, l'uso di tabelle per generare casualmente gli elementi del mondo. Se voi prendete i manuali dei giochi old school, sono impestati di tabelle per fare qualunque cosa. Ci sono tabelle per generare casualmente l'aspetto dei personaggi, per generare casualmente un dungeon intero, gli elementi climatici, le caratteristiche dei mostri, i tesori, cioè qualunque cosa. Ci sono tabelle per qualunque cosa. Prendete mezzo manuale e una tabella. Questa è una cosa che si è persa nel tempo. Oddio, tabelle casuali sono belle, diciamo che nell'old school forse erano un po' troppe. Io sono uno che mediamente le usa abbastanza le tabelle, perché comunque sono comode quando non hai tante idee, anche perché poi come master nei giochi di oggi ti prepari molte più cose, ovviamente, e alle volte rischi di essere ridondante, o comunque che quando poi i tuoi giocatori ti conoscono un po' di più, più o meno ti prendono le misure e sanno che se c'è una certa cosa probabilmente si sta andando in una certa direzione, oppure se ce n'è un'altra probabilmente se ne sta andando da un'altra parte, quindi magari ti prendono un po' di più le misure. Mentre che a volte tirare qualcosa di randomico su una tabella può essere anche molto utile per spiazzare i giocatori e per non risultare troppo scontati. Quindi a me questa è una cosa che piace. Magari, ecco, nell'old school forse era un po' eccessivo. Si tirava sulle tabelle per qualsiasi cosa. Cioè, era davvero, davvero invasiva. Però aveva comunque il suo perché. L'ultima cosa che volevo analizzare della definizione di Ben Milton è quando dice un sistema di ricompense incentrato sull'esplorazione. Che cosa significa questo? Perché nei giochi old school spesso praticamente c'era una conversione diretta fra i tesori che recuperavi e i punti esperienza. Cioè, mi spiego meglio, a tot monete d'oro recuperate all'interno di un dungeon, monete d'oro che venivano calcolate anche sulla base di tutti gli oggetti che venivano trovati, del valore degli oggetti, quindi veniva convertito tutto in monete d'oro. Dalle monete d'oro avevi una conversione in punti esperienza, cioè proprio tot monete d'oro, tot punti esperienza. Quindi più esploravi dungeon, trovavi oggetti, recuperavi monete e cose di questo tipo qua, più prendevi punti esperienza, perché sì, i mostri davano sempre anche punti esperienza, però ne davano molti meno. La maggior parte dei punti esperienza si facevano esplorando il mondo, quindi recuperando tesori, convertendo il valore degli oggetti in monete d'oro e le monete d'oro in punti esperienza. Questo è un sistema che a me non piace particolarmente, devo essere sincero, però nell'old school funzionava così. Quindi anche i giochi che recuperano un po' l'old school, alcuni di questi vanno anche a recuperare questo tipo di sistema. Comunque, allora, più o meno la definizione di Milton mi sembra di averla sviscerata abbondantemente. Passerei a parlare un pochino di quelli che sono i principi fondamentali contenuti, contenuti nei principi apocrifa, che sono un po' una linea guida generale di quello che è l'OSR, l'Old School Renaissance. Allora, il principio cardine è il tuo tavolo è tuo. Che cosa significa questo? Grazie, mi direte, il mio tavolo è il mio, grazie. Sì, questo vuol dire che nessuno può stabilire per magia come dovete giocare tu e i tuoi amici. Quindi nessuno vi può dire come ci si diverte, nessuno vi può dire questo è giusto, questo è sbagliato. Ognuno al proprio tavolo utilizza le proprie regole, che ovviamente, come abbiamo detto, house rules nell'OSR sono la regola fondamentale, e ognuno mette quelle che gli piacciono di più. Chi si diverte di più in un modo, chi si diverte più in un altro, tutti hanno il diritto di giocare come meglio ritengono. Quindi il tuo tavolo è tuo significa proprio questo, cioè ogni tavolo è diverso dagli altri nell'OSR, perché le home rules sono la maggior parte delle regole. Il manuale è minoritario rispetto alle regole della casa, e quindi il tuo tavolo è tuo. Ovviamente questo significa anche che però poi bisogna mantenere una coerenza, perché le regole della casa vanno benissimo, però se poi sono incoerenti, allora c'è un problema di fondo enorme, perché non c'è una regola scritta nel manuale a cui fare riferimento per poi rimettere le cose a posto. Quindi in questo caso qui fondamentale è la coerenza. Nell'OSR è la cosa più importante di tutte. L'arbitro di gioco deve essere coerente con se stesso. Poi passiamo passiamo a un altro principio fondamentale, che è questo: sii un arbitro imparziale. Questo parzialmente l'abbiamo già sviscerato, cioè quando dicevamo il fatto che appunto le regole sono poche nei giochi old school, ci sono tante house rules, significa che è importante che appunto il master sia imparziale, coerente, quello che ho detto poco fa. Questo principio viene sviscerato in alcuni altri, diciamo, sottoprincipi, di cui il primo è decisioni, non regole. Quindi, quello che dicevamo adesso, poche regole, decisioni del master. Importante la coerenza. Poi dice, lavati le mani del loro destino. Che cosa significa questo? Non che il master deve giocare contro i giocatori, attenzione, questa è la cosa, è l'errore più grande che si possa fare a un tavolo. Il master, l'arbitro di gioco, il quello che volete di qualsiasi tipo di gioco, che sia old school, middle generation, che sia un PBTA, che sia quello che volete, non è l'avversario dei giocatori, è colui che aiuta i personaggi a vivere una storia, che cerca di mantenere una coerenza di fondo di ciò che sta accadendo, un'uniformità di giudizio, un'uniformità di regole per permettere ai personaggi di vivere le loro storie e le loro avventure. Quindi non è un antagonista il master, guai se lo diventa, perché rovinate tutto. Però lavati le mani del loro destino cosa significa? Che nell'old school il master, soprattutto nell'old school, poi ognuno fa un po' come vuole, però normalmente equo e imparziale e i dadi sono i dadi. Se il dado dice male, dice male. Non è sì, ti ho colpito, ma non è un critico, era no, ti ho fatto critico, ti ho preso con un critico, ti prendi nella faccia, avevi due punti ferita, sei morto, mi dispiace, sei morto. Non è un voler giocare contro il giocatore, ma un non c'entro niente io, è il dado. Il dado è il dado. Oppure l'errore del giocatore, il famoso ci sono i troll nella caverna e io li voglio andare ad affrontare anche se non sono sufficientemente forte per farlo, è una tua decisione, la pagherai. Il master non deve salvare nessuno né uccidere nessuno, deve semplicemente far scorrere il flusso di gioco per come i giocatori hanno deciso di giocare. Se sbagliano, pagano. Quindi il master non salva nessuno, non trucca i dadi. Un'altra branca di questo principio è mantieni flessibile la preparazione creando situazioni reattive. Quindi quello che dicevamo prima, non c'è una trama principale prescritta, bisogna vedere cosa fanno i giocatori. Il master è reattivo a ciò che fanno i giocatori e si comporterà di conseguenza. Certo che qualcosa si sarà preparato prima, è ovvio, il dungeon, i personaggi non giocanti che troveranno in una città, è chiaro che questo è stato preparato prima, ma lo devi mantenere flessibile, perché se i giocatori in quella città non ci vanno, perché decidono che invece vogliono andare da un'altra parte, non ce li devi portare forzatamente, devi lasciare che il flusso scorra. Quindi, ma preparazione deve essere flessibile con situazioni che siano reattive. Reattive a che cosa? A quello che faranno i giocatori. Perché questo è un principio, anche qua, fondamentale ed innegabile nell'old school. La trama prestabilita non ci deve mai essere. Poi un'altra cosa dice, accogli il caos ma rispetta la logica. Questo che cosa significa? Qui parliamo delle famose tabelle casuali. Cioè, per sorprendere i giocatori ad essere reattivo alle situazioni, chiaramente non avendo una trama principale prestabilita, sono fondamentali le tabelle casuali, perché se i giocatori fanno una cosa che io non avevo mai lontanamente previsto nella vita e mi serve generare qualcosa sul momento, le tabelle casuali sono la salvezza totale e assoluta. Quindi accogli il caos del fatto che i giocatori facciano cose che tu non avevi previsto e usa le tabelle sono lì apposta, sono lì per darti una mano, anche perché mantengono fresca la partita. Le tabelle casuali assicurano sempre delle svolte strane, qualcosa che non aveva previsto nessuno ed è qualcosa che mantiene sempre vivo l'interesse. Però allo stesso tempo ti dice: ma rispetta la logica, perché? Perché non ne devi abusare. Perché se tu abusi delle tabelle e usi sempre solo le tabelle randomiche, a un certo punto otterrai un mondo che non ha più senso. Cioè il mondo diventa insensato, diventa qualcosa che non... discollegato da se stesso. Quindi cosa significa questo "ma rispetta la logica"? Che se c'è una scelta, una causa o una conseguenza ovvia a un'azione dei giocatori, perché magari era già stata messa sul tavolo precedentemente, usala, falla, tua, mettila sul tavolo. Non tirare sempre le tabelle sono una grandissima mano, un grandissimo aiuto, però rispetta la logica. Se c'è già qualcosa in gioco che è ovvio che succeda con quel comportamento o all'interno di quel luogo o che in quel posto ci sia quella determinata cosa, è una cosa ovvia, logica, bene, allora usala. Non randomizzare, non metterci cose astruse, perché poi se il mondo diventa incoerente con se stesso è molto meno divertente. E a questo concludiamo con lasciali deragliare, quello che dicevo prima, cioè non forzateli. Se voi vedete che vi siete preparati una bellissima città che è a un'ora di cammino da dove sono accampati i giocatori, in una determinata direzione, loro l'avvistano da lontano e dicono: no, ma a me quella città lì non mi ispira, preferisco fare il giro dal bosco che c'è dall'altra parte, e fateli andare nel bosco, lasciateli deragliare, non vi inventate qualche minchiata per farli andare nella città, perché cacchio, io avevo preparato sta città così bene, adesso ve la ciucciate. No, questo è un... è una cosa che nell'old school non si fa, purtroppo è così. I master che approcciano la vecchia scuola e che non hanno mai giocato alla vecchia scuola hanno sempre delle grosse difficoltà, perché in tutti i giochi che sono venuti dopo il fatto di avere comunque una storia di base, un qualcosa che sai già che succede, un qualche cosa di preparato, è la base. Cioè è il lavoro del master quello. Nell'old school questo manca quasi totalmente, e quindi è un approccio complicato per chi non l'ha mai vissuto. Però vi assicuro che se volete approcciarvi all'old school e lo fate in quel modo lì, scoprirete che esiste anche un altro modo di giocare e che a modo suo è molto divertente. Certo, fare una campagna di 2 anni con un sistema come questo diventa improponibile, è ovvio. Però se voi volete approcciarvi all'OSR, fare delle brevi avventure, ma anche di medio respiro, non per forza 4 sessioni, arrivederci. Però vi assicuro che vi può dare delle belle soddisfazioni e giocare qualcosa che non avete mai giocato. Ed è molto interessante comunque l'approccio all'old school per chi non l'ha mai fatto. Tanto ci sono alcuni titoli, poi in coda magari ve ne parlo, che sono fatti proprio bene, quindi vi danno un bel sapore di old school. Il principio generale successivo, che poi anche qui andremo a sviscerare in più punti, è: falli pensare. Che cosa significa questo? Allora, svisceriamolo in più punti che fanno parte di questo falli pensare. Il primo punto dice: punti esperienza per scoperte avversità. Questo è quello che abbiamo detto prima, non sto a ripetermi il fatto di come si calcolano i punti esperienza. Poi, ingegno del giocatore batte abilità del personaggio. Questo anche quello che vi dicevo prima. Cioè, non essendoci le abilità, ma semplicemente le caratteristiche principali, il giocatore entra molto di più nel gioco rispetto a quello che fa nei giochi moderni. E quindi, se un giocatore ha una bella idea e ha una bella giocata, che non è chiaramente, diciamo, fatta dal suo personaggio, perché non ha magari le caratteristiche per fare una determinata scelta, però il giocatore ha una bella idea, deve prevalere su quello che è il suo personaggio. Quindi in questo caso dovete favorire il giocatore che ha avuto la bella idea, anche se fa una cosa che tecnicamente probabilmente il suo personaggio non ci avrebbe mai pensato. Però l'old school è fatto così, e quindi bisogna favorire sempre il giocatore sul personaggio. Questo tra l'altro viene anche buono sul punto successivo, perché dice: intelligenza premiata, non scoraggiata. Cioè, Questo è una cosa leggermente diversa da quello che ho detto prima, però fa sempre parte di quel concetto. Questo cosa significa? Significa che se tu master ti eri pensato una soluzione a una determinata cosa, ma vedi che un giocatore tira fuori una soluzione a un problema che è intelligente e fattibile, dovrebbe poter funzionare. Non dovete mettervi di traverso e dire no, beh, però aspetta, io ho la soluzione a questo enigma, a questa, non lo so, cosa in generale, l'ho pensata così, quindi mi aspetto che i giocatori la superino in quel modo lì. No. Nell'old school il principio è che l'intelligenza va sempre premiata. Quindi se un giocatore ha una bella idea, che effettivamente è una cosa intelligente e fattibile, dovete premiarlo. Ok, funziona. Riuscite a fare quello che volevate. Avete superato la prova, anche se io me l'ero pensata diversamente. E questo è abbastanza fondamentale. Questi ulteriori punti, sempre del medesimo, dice: chiedi loro come lo fanno. Quindi quello che vi dicevo prima, non un tiro di dado per cerco se nella stanza trovo una porta segreta e tiro su intelligenza. No. Come la cerchi la porta segreta? Dove la cerchi? Come fai? Spiegami, dimmi. Se fisicamente mi descrivi una cosa che effettivamente ti porta al fatto che lì c'era una porta segreta la trovi. Non devi tirare. Mi hai detto che fai una determinata cosa? Bene. Fai in modo che tu effettivamente arrivi nel punto dove c'era la porta segreta? La porta segreta l'hai trovata. Non mi devi tirare niente. È così. E quindi andiamo avanti sulla stessa linea d'onda con lasciali manipolare il mondo. Lasciali manipolare il mondo sostanzialmente significa fornire ai giocatori gli strumenti per poter interagire con il mondo. Quindi non la mera forza bruta sempre e comunque, ma dare ai giocatori degli strumenti con i quali loro possano utilizzare in maniera creativa la loro immaginazione, la loro intelligenza per la risoluzione di enigmi, problemi, eccetera, eccetera. Quindi sempre il giocatore che viene fuori sul personaggio, sempre. Vedete? Qui viene sempre più fuori. Poi dice: gli attrezzi migliori sono quelli unici al mondo. Questo cosa significa? Significa che quando... questo, allora, è un po' complicato questo punto, però cerco di spiegarvelo al meglio. Allora, in sostanza significa che una determinata cosa, un determinato oggetto, magari una cosa molto strana e specifica, deve risultare estremamente potente, ma solo se usata con astuzia in una determinata situazione. Cioè, questo incoraggia le soluzioni creative. Se io ho un qualcosa che funziona benissimo, ma solo in quel contesto, io cercherò di andarmelo a creare quel contesto per poter utilizzare uno strumento che ho per fare leva sul mondo. Cioè, la classica corda che a comando diventa rigida, per esempio. Oppure una moneta che quando atterra sempre su una faccia scelta da quello che lancia la moneta. Ok, la campana che crea intorno a sé una sfera di silenzio. Tutte queste cose sono cose estremamente potenti ma estremamente situazionali. Fornite queste cose ai giocatori perché la loro fantasia viene stimolata e troveranno sempre il modo di utilizzare queste cose in maniera che voi master non ci avreste mai pensato, però lo dovranno fare sempre in un determinato contesto, quindi non è che gli state mettendo in mano un passepartout che poi rischiate che vi rompano il gioco. Però in quella determinata situazione, se si ingegnano a farcela diventare, allora possono avere un vantaggio. Ovviamente questo non deve rischiare di diventare un superpotere, chiaramente, e di farvi rompere il gioco. Quindi un attrezzo o lo mettete estremamente situazionale, oppure l'altra opzione è che abbia anche un rovescio della medaglia. Quindi un costo che possa essere interessante da pagare ogni volta che lo utilizzate, oppure tipo il rischio che ogni volta che lo usi tiri e potrebbe esaurire il suo potere. Cioè queste cose qui, in modo da non abusare di questo genere di cose. Perché in un mondo come quelli OSR, degli strumenti del genere sono estremamente potenti, estremamente. Quindi bisogna utilizzarli sia con parsimonia ma anche con intelligenza, in modo da dare un po' di carota e un po' di bastone, quindi non vi rompono il gioco ma si sentono soddisfatti, proprio perché i sistemi sono estremamente semplici e basilari, le ricompense per i giocatori non sono così tante, questo genere di cose possono fare la differenza. L'ultimo punto di questo principio è un qualcosa che, se venisse detto in un gioco moderno, farebbe inorridire chiunque. Ma per tutto quello che abbiamo detto fino adesso vedrete che non è così difficile da capire. Questo punto è: non temete la quarta parete. Che cos'è la quarta parete? Il metaplay, ok? Il metaplay è una cosa che è estremamente fastidiosa nei giochi, diciamo, dalla mid generation in avanti. Perché? Perché si inverte la situazione, quindi il personaggio prevale sul giocatore, io interpreto il mio personaggio con le caratteristiche del mio personaggio, se il mio personaggio non c'è motivo che abbia una determinata conoscenza, anche se io giocatore ce l'ho, non devo giocare come se conoscessi qualche cosa che il mio personaggio non conosce, perché rovino il gioco. Qui è esattamente il contrario. Quindi non temere la quarta parete. Perché? Perché, come dicevamo prima, bisogna favorire il giocatore sul personaggio. Quindi della discrasia fra ciò che sanno i giocatori e ciò che sanno i personaggi, bisogna favorire l'astuzia dei giocatori rispetto alla piena immedesimazione nei personaggi. Quindi qui viene di nuovo fuori quel principio dove il giocatore vince sul personaggio, proprio perché nell'OSR è ribaltata la situazione. So che questa cosa, sentita da persone che non hanno mai giocato old school e che sono abituati ai giochi moderni, sicuramente fa impazzire, me ne rendo conto, e ci sta, nel senso che nei giochi moderni è una delle cose più fastidiose che ci sia, il metaplay. Io purtroppo come master a volte l'ho subito da parte di alcuni giocatori che mi hanno fatto incazzare non poco, poi ovviamente ne hanno anche subito le inevitabili conseguenze, però nel senso è una pratica veramente brutta. Lo so, vi capisco e vi garantisco che però qui è proprio una cosa talmente differente che quando ci sarete un pochino entrati in confidenza non vi darà nessun tipo di problema, perché il metagioco fa parte del gioco, è una componente del gioco stesso, quindi andate sereni, non vi preoccupate. Poi andiamo al prossimo principio, che letto per come è scritto fa un po' schifo, però adesso poi ne parliamo un attimo, questo è abbastanza breve. Piazza macigni e pericoli. Cosa significa questo? Non vuol dire metti un sacco di mostri, un sacco di trappole in giro perché così possono picchiarsi e sono felici. Non vuol dire questo. Allora, è diviso in più punti anche questa. E la prima dice: offri scelte difficili, che poi è un po' il fulcro di quello che vuol dire piazza macigni e pericoli. Cioè, bisogna far soppesare ai giocatori i rischi rispetto alle ricompense. Quindi più loro si addentrano in un dungeon, più si addentrano all'interno di una foresta o delle terre selvagge o quello che è, più pericolosi devono diventare gli ambienti, più loro devono avere la percezione del pericolo imminente. Che sia, boh, fate voi, perché gli fate un po' di survival, quindi risorse scarse, benissimo. Oppure perché cresce il pericolo dal punto di vista dei mostri, benissimo lo stesso. L'importante è che i giocatori si domandino costantemente se valga la pena di tentare ulteriormente la sorte. Perché è vero che i tesori migliori, più grandi, più belli, sono sempre quelli più difficili da raggiungere, ma devi sempre soppesarlo con quello che devi rischiare per andarli a prendere. Quindi il rischio e la ricompensa devono essere al centro, sia dell'esplorazione che del combattimento, chiaramente, perché i personaggi qua sono fragili, quindi tutte le volte che entrano in combattimento devono sempre chiedersi: cosa devo fare? Ce la faccio a fare sto combattimento? Oppure mi ritiro e torno più avanti con degli equipaggiamenti migliori? Oppure sì, ci sta, corro il rischio, provo adesso e la faccio finita? E deve essere una scelta che crea tensione, deve essere sempre presente un po' di tensione, quindi queste situazioni in cui tutte le scelte ovvie comportano un prezzo elevato. Questo vuol dire, sostanzialmente, insomma, questo principio. Poi il punto successivo dice: sovverti le loro aspettative, fa sempre parte di Piazza Macigni e Pericoli. Questo cosa significa? Quello che dicevo prima, di non essere troppo scontati. Ogni tanto randomizzate qualcosa, sorprendeteli, magari con qualcosa che non si aspettano sul momento, qualcosa che non vi faccia leggere troppo, ecco, perché sennò poi diventa tutto molto monotono. Quindi ogni tanto sovvertire le aspettative del gruppo è importante per mantenere fresco il gioco. L'ultimo punto di questo principio dice: crea sfide con risposte multiple e sfide senza risposta. È un po' quello che dicevamo prima. Quindi in questo caso il master non deve imporre ai giocatori di affrontare le cose in un determinato modo. Bisogna sempre offrire delle alternative che possano essere magari difficili nello stesso modo ma in modo differente, in modo che i giocatori scelgano come rischiarsela. Magari si sentono più propensi a, che ne so, fare un labirinto pieno di trappole rispetto ad andarsi a picchiare con un ciclope. Magari la difficoltà è la stessa, ma basato su abilità differenti, e i giocatori preferiscono assumersi un rischio di un certo tipo piuttosto che il rischio di un altro tipo. Quindi mantenere comunque sempre la possibilità di scelta e sfide senza risposta, dice anche. Quindi cosa vuol dire? Che ti devi fidare dei tuoi giocatori. Tu devi a volte mettergli lì una situazione della quale tu in realtà non hai pensato la soluzione, ma confidi che i tuoi giocatori la troveranno. Che tu sai che ti sorprenderanno e troveranno le risposte ai problemi che tu gli hai messo davanti e che in realtà non sai neanche tu. Quindi devi fidarti di loro. È la fiducia del master nei confronti del gruppo e dei giocatori. Questa è una cosa molto importante e molto bella, secondo me. È una cosa che bisognerebbe un pochino imparare a fare anche nei giochi più moderni. Cioè, non pensare sempre le soluzioni a tutto, ma fidarsi un po' anche dei propri giocatori. Secondo me questa cosa qui è una cosa che bisognerebbe che i master imparassero in generale. Ce ne sono tanti che lo fanno, però a volte si tende a dover sempre cercare noi master una risposta a tutto. Mi ci metto dentro anch'io, non è che io sono diverso dagli altri. E invece a volte fidarsi dei propri giocatori fa prendere delle svolte inaspettate alle cose, ma comunque efficaci e divertenti. Quindi questo è un punto molto molto bello, molto molto interessante, che secondo me si può tranquillamente applicare a qualsiasi gioco, OSR o meno che sia. Adesso veniamo a un principio che è veramente fondamentale nell'old school: gioca a dadi con la morte. Questo è fondamentale, proprio una cosa sulla quale si basa in tutto e per tutto l'old school. Allora, vediamola punto per punto. Combattimento letale ma evitabile. Che cosa significa? Quello che abbiamo detto prima. Gli incontri dell'old school non sono bilanciati. Non lo sono per scelta. Cioè, nel GDR vecchia scuola, il combattimento non è né bilanciato né equo. Personaggi incontrano gente molto più numerosa di loro o molto più forte di loro. Sempre. Perché questo i giocatori dovrebbero essere stimolati ad utilizzare l'astuzia, cioè a pensare al combattimento non come una fonte di punti esperienza, ma come se stessero andando in guerra per davvero. Ogni volta che combatto posso morire, quindi o non combatto, o se combatto lo devo fare alle condizioni migliori per me. Quindi devo essere astuto, devo aver fatto una certa preparazione, devo utilizzare la tattica per truccare a mio vantaggio questo combattimento, sempre, perché se no so che posso morire. E questa è una cosa veramente fondamentale, anche perché i dungeon dei giochi vecchia scuola qualunque non sono come i dungeon dei giochi moderni, che sono pensati per essere ripuliti dai mostri per fare punti esperienza e poi con calma mi guardo quello che c'è nel dungeon. Non funziona così nell'old school. I dungeon sono degli ostacoli che devono restringere e focalizzare le azioni possibili dei personaggi. Cioè io devo decidere dove andare, focalizzarmi su quello che voglio fare e farlo. Il resto del dungeon non mi deve interessare. Se io sono sceso perché devo recuperare la spada di sto cazzo, io devo focalizzarmi su quella. Il resto non è fatto per essere ripulito. Io devo trovare la strada migliore per arrivare alla teca con dentro la spada senza farmi prendere a schiaffi da tutto quello che c'è lì dentro o prendermi nella faccia tutte le trappole che ci sono lì sotto, perché se no sono morto. Quindi io devo trovare la soluzione migliore. Io non sto giocando un supereroe. Io sto giocando uno sfigato che deve recuperare una spada ed è un essere umano normalissimo, come ce ne sono tanti altri, e che quindi ha le potenzialità di un essere umano, non di un superuomo. Questo è fondamentale. È una cosa in cui lo scontro diretto non è mai la soluzione migliore. Mai. L'old school è così. È particolare, certo. Per chi è abituato ai giochi moderni, dire una cosa del genere, cioè, ma come, ma quanta roba ci lascio dentro sto dungeon? Quanta esperienza? Lo so. Però le cose sono due. O sopravvivi, oppure ti prendi un sacco di esperienza, ma anche un sacco di schiaffi, e lì sotto ci rimani. Quindi, insomma, è proprio l'approccio mentale che deve essere differente. Poi il punto successivo dice pressione costante. Che cosa significa? Che anche qui, quando sei nel dungeon, hai qualche cosa sempre che ti viene a rompere le balle. Che può essere l'incontro casuale, può essere che il dungeon si allaga, può essere che uno dei personaggi è avvelenato e avete 10 minuti di tempo per dargli l'antidoto che si trova in fondo al corridoio se non muore. Insomma, tenere sempre la tensione alta in qualche modo, no? Cioè, questo è un'altra grande pilastro, diciamo, un grande fondamento dei dungeon old school. Così come il fatto che se i giocatori provano a fare una stessa azione più volte deve esserci una conseguenza. Quindi provo a scassinare la serratura, tiro, non ci riesco, se ci provo di nuovo e fallisco succede qualcosa. Perché riprovare ha un costo, sempre, comunque, per far qualcosa. Dopodiché però è anche importante, dopo la pressione, che ci siano anche dei momenti di quiete. Quindi quando si poi rientra in città, si va in locanda, si sta in taverna, è importante che i giocatori abbiano modo di riprendersi, rilassarsi, fare un po' di, semplicemente di ruolare insieme, di andare a parlare con i loro PNG, con, insomma, di stare un po' tranquilli, proprio perché quando sono in giro la pressione è tanta, quindi quando poi tornano a casa devono avere tempi, modi e spazi per starsene un po' tranquilli. L'ultimo punto dice: lascia che i dadi li uccidano, ma metti in chiaro la letalità. Questo cosa significa? Un po' quello che vi dicevo all'inizio, quindi che il master qua non li trucca i dadi. Se tirate male, la gente muore. Non si falsificano i tiri di dado, mi raccomando. Allo stesso modo, però, allora, questo cosa significa? Che deve esserci sempre tensione, no? Quindi la morte di un personaggio crea tensione, la possibilità della morte di un personaggio crea tensione, ma devi mettere in chiaro la letalità. Cioè, nel momento in cui c'è una minaccia o un ostacolo, devi far capire dalla descrizione ai giocatori se quel tipo di ostacolo è un ostacolo che per i loro personaggi è affrontabile oppure no. Perché questo? Perché i giocatori possono progettare un piano d'azione e possono decidere se fare o no una determinata cosa. Perché si muore e va bene, ma nessuno piace morire per puro caso. Se un personaggio muore, deve essere colpa sua, ok? Quindi bisogna stare molto molto attenti nell'old school. La letalità è alta, la gente muore, ma deve morire perché sbaglia, non perché il master è stronzo. È una cosa fondamentale questa. Il principio successivo dice sì, il loro mondo. Allora, questo non è difficile. È un principio classico, chiaro, si riferisce ovviamente all'ambientazione e quant'altro. Allora, anche qua abbiamo più punti. Il primo dice rivela la situazione. Cosa significa questo? Che non vanno nascoste informazioni importanti ai giocatori, sostanzialmente. Perché se è plausibile che un personaggio sappia qualcosa, il master lo dice al giocatore. Cioè, guarda che il tuo personaggio, per il motivo che proviene da questa città, sicuramente sa che c'è un segreto della città X, ma chi è della città lo sa. E io te lo dico, ok? Cioè, il gioco è sempre tutto un prendere decisioni, ma i giocatori non possono prendere buone decisioni senza buone informazioni. Quindi il master deve essere sì parco a non dare troppe informazioni che magari i giocatori non conoscono, perché sennò gli rovinate l'esplorazione e tutto quanto. Ma le cose che è normale che sappiano, che sono più palesi, eccetera, eccetera, bisogna che loro le conoscano per poter decidere come procedere. Così come i giocatori le informazioni poi le traggono da che cosa? Dalle nostre descrizioni del mondo. Quindi bisogna entrare un po' nell'ambientazione, bisogna esplorarla, bisogna riferire ciò che ha valore nell'ambientazione. Così come dire che i personaggi siano sempre dotati di buon senso forse non è proprio vero, però bisogna anche tenere conto che comunque sono avventurieri, quindi probabilmente un po' di sesto senso ce l'avranno. Nel momento in cui c'è un pericolo potenziale che diventa palese, bisogna farlo presente, perché è brutto che magari, cioè adesso vi faccio un esempio ridicolo e stupido, ma questo principio si riferisce a quello. Cioè, se uno ti dice, ah, io salto giù dalla rupe, tu dici, guarda che sono 20 metri. Ah, pensavo fosse più bassa. Cioè, non lo fate morire come uno stronzo perché non aveva capito che la rupe era 20 metri e non 5. Questo vuol dire, non che dobbiate fare chissà che cosa, però che sia tutto sempre chiaro, l'informazione che passi in modo corretto, in modo da evitare che il giocatore prenda una decisione sbagliata sulla base del «ho capito male». Sostanzialmente vuol dire questo. Il punto successivo di Sì, loro mondo dice «offri strati da pelare». Cosa significa? Questo è ovvio, cioè le informazioni su più strati. Quindi magari all'inizio loro hanno una conoscenza superficiale, quella che gli date voi, di una determinata situazione. Fate in modo che ci siano delle cose che possono rivelare altre informazioni, che i giocatori capiscano che approfondendo determinate cose potranno avere ulteriori informazioni e quindi vadano ad analizzarle meglio. Poi, chiaramente, come si possono ricavare quelle informazioni? Cos'è ovvio? Cos'è più sottile? Che cos'è più nascosto? Cos'è più visibile? Insomma, tutti strati di informazioni che i giocatori possano appunto pelare uno dopo l'altro. Ecco, questo significa offri strati da pelare. Per non rendere le cose troppo scontate, quindi vado in biblioteca, sì, cerco nel tomo quella determinata cosa, sì, ci trovi tutto quello che ti serve e ciao. No, magari nel tomo ti dice alcune cose, ma poi ci sono delle cose in più da scoprire, che lì non ci sono, però ti do le informazioni necessarie affinché tu possa pensare come ottenere quelle informazioni e quindi andare sul multistrato. Il punto successivo dice non nascondere gli indizi. Allora, questo cosa significa? Non che deve essere tutto ovviamente palese davanti alla faccia dei giocatori, perché sennò non è divertente. Però siamo sempre lì. I giocatori agiscono sulla base delle informazioni che noi gli forniamo. Quindi, la descrizione, gli occhi della donna sono di un verde chiazzato cangiante, è molto bella, ma insomma, non mi dice più di tanto, mi dice solo che com'è questa donna. Se io invece vi dico che notate che non si allontana mai più di un passo dal tavolo e dal suo contenuto, questo è un'informazione che io ti sto passando. C'è qualcosa di importante nel tavolo, che non significa che tu sappia che cos'è, sappia già tutto, per carità di Dio, come aprirlo, magari è una serratura magica, devi trovare la chiave, tutto quello che vuoi nel mondo, ma io ti sto passando un'informazione ed è molto importante questo, perché senza le informazioni i giocatori non sanno come andare avanti, perché qua ribadisco il tiro su percezione per vedere se noto qualcosa di strano, non c'è, Quindi le informazioni che voi passate ai giocatori sono fondamentali per il proseguo del gioco, della narrazione. Come se io, per esempio, dico: i pilastri della stanza sono di marmo finemente cesellato. E poi però ci aggiungo: quello più lontano è percorso da una ragnatela di crepe. Ti sto dando un'informazione. C'è qualcosa di strano in quel pilastro. E tu, tramite quell'informazione, puoi decidere se fare o non fare qualcosa, approcciare o non approcciare in un determinato modo. Insomma, è tutto più diretto fra il narratore e i giocatori, proprio perché mancano quelle abilità e quei tiri di dado nel mezzo che ti permettono di bypassare l'informazione che ti sto dando. Qui deve essere palese, te lo devo dire, perché tu non tiri. È molto importante. L'ultimo punto, no, non è vero, il penultimo punto, dice: mantieni vivo il mondo. Quello che dicevamo prima, no? I GDR vecchia scuola danno il meglio con l'improvvisazione. Quindi le trame rigide non funzionano e di conseguenza le conseguenze a volte devono essere logiche e a volte dovete farvi aiutare da quelle famose tabelle che ti danno un po' di sale e un po' di pepe, ecco. E soprattutto mantieni vivo il mondo vuol dire anche che devi dare sempre ai giocatori una posta in gioco in modo che li spinga ad andare avanti, a fare qualcosa in più. Cioè, gli dovete dare sempre un motivo per andare avanti, perché non essendoci una trama principale prestabilita, non c'è una storia che io sto seguendo. Quindi magari vado avanti anche solo perché mi sono interessato a quello che sta succedendo, alla trama politica che c'è dietro tutto questo, e voglio scoprire chi è che sta cercando di prendere il trono vacante per dopo l'assassinio dell'imperatore, che ne so, sto dicendo cose a caso. Però quando hai una storia, la storia già ti porta in una certa direzione. Quando la storia non ce l'hai, devi necessariamente tenere vivo il mondo, perché sennò poi i giocatori perdono di interesse ad andare avanti. Quindi questa è una cosa importante. Altro punto e ultimo di questo principio è: i PNG non sono sceneggiature. Questo che cosa significa? Significa che ai PNG dovete dare delle motivazioni che non c'entrino con i personaggi principali. Anche qua il motivo è sempre lo stesso, non c'è una trama prestabilita. Quindi cosa succede? Che i PNG, per essere credibili, devono sembrare persone vere, devono avere i loro scopi, i loro obiettivi, le loro paure, devono avere le loro famiglie, devono avere il loro modo di vivere, il loro mondo, il loro modo di essere, il loro carattere, devono essere persone che vanno avanti. Cioè, che se tu togli i personaggi principali dalla storia, i PNG hanno comunque un senso, perché fanno la loro vita, hanno le loro cose, le loro aspettative, perché se no è finita. Non avendo una trama principale cade tutto il castello. È molto 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 importante questa cosa, anche negli incontri sociali, la reazione di un PNG e come si approccia a un personaggio in base magari alla sua razza, alla sua classe, all'appartenenza a una gilda, all'essere proveniente della stessa città piuttosto che invece di due regni diversi che sono in guerra da 50 anni, cioè tutto deve essere credibile, deve essere amalgamato e credibile nel mondo di gioco, perché qui nell'OSR la credibilità del mondo di gioco è ancora più fondamentale, vista l'assenza della trama. Dopo questi punti, che sono i principi apocrifa che vengono, diciamo, consigliati agli arbitri di gioco, i master, c'è una piccola sezione, sempre nei principi apocrifa, che invece sono quelli che vengono dati ai giocatori. Più o meno sono cose che abbiamo già detto, quindi ve li elenco senza stare a entrare nel dettaglio, perché sono cose che abbiamo già detto. Quindi, 1. Impara a scappare. Quello che abbiamo detto prima, no? I combattimenti sono letali, non è sempre la soluzione migliore, non stai giocando il supereroe. Impara che ci sono delle situazioni nelle quali, se vuoi sopravvivere, devi portare via i coglioni. Fondamentale. Combattere è guerra, non uno sport. Questo cosa vuol dire? Sempre quello che dicevamo prima, il bilanciamento degli incontri. Non esiste il bilanciamento degli incontri. Tu non vai a combattere perché devo uccidere i mostri e fare i punti esperienza e livellare. tu vai a combattere quando non ne puoi fare a meno, quando il mio obiettivo è dietro lì e tu ci sei nel mezzo, e allora io devo per forza combatterti. Ma se ho una soluzione alternativa, il combattimento non lo è mai da prendere in considerazione. Deve essere l'ultima spiaggia, perché tutte le volte che si entra in combattimento si può morire. Terzo punto, non farti limitare dalla scheda. Di questo ne abbiamo già parlato, direi, approfonditamente quella 15 milionina di volte, quindi passerei oltre. Con un punto invece molto interessante, che è vivi il tuo passato, che significa una cosa un po' più particolare in realtà, cioè vuol dire non scrivere background troppo estesi. Nell'old school sei un pischello, hai poca vita alle spalle, muori facilmente, inutile che scrivi un background con 128.000 cose che hai fatto nella tua vita, perché probabilmente non è vero, e soprattutto probabilmente tra poco morirai. Quindi vivilo il tuo passato anziché scriverlo. Mentre stiamo giocando, siamo accampati al falò e magari due personaggi stanno parlando e uno dei due gli racconta qualcosa che ha fatto nella sua vita, però lo facciamo al tavolo, lo ruoliamo lì, sul momento. Non te lo scrivo in un background di 4 pagine, lo vivo sul momento. Altro punto incredibile, secondo me bellissimo, è il potere si guadagna, l'eroismo si dimostra. Cosa significa? Che nell'old school il tuo personaggio all'inizio è una schiappa, ha pochissimo potere, non vale una cicca, no? Quindi cosa vuol dire? Che tu hai delle modeste risorse e modeste capacità. Quindi cosa vuol dire questo? Che tu devi essere incoraggiato a utilizzare il pensiero laterale, perché ti devi togliere dai problemi. Affrontare una sfida, o a volte anche darsela a gambe, scappare, come di cui sopra, ha un estremo valore nel momento in cui c'è in gioco la propria vita. Quindi il potere poi te lo guadagnerai, ma all'inizio non ce l'hai. Impara a pensare a come supplire a quella mancanza di potere. Allo stesso modo, se vuoi fare l'eroe, vuoi recitare una persona eroica, non ti devi aspettare che la reazione della folla sia di acclamarti perché una volta hai fatto una certa cosa molto figa. No. Sono le azioni del personaggio in quel momento. Devi dimostrare in quel momento il tuo eroismo. Allora avrai una certa reazione da parte dei personaggi che sono i comprimari intorno a te. Non ci sono i punti fama qua. Al villaggetto della palude, che tu tanti anni fa hai ucciso un troll e salvato una città nel regno di, non lo so, non gliene frega niente, perché il loro problema è qui e ora. Vuoi che ti acclamino? Vuoi essere considerato un eroe? Benissimo, risolvimi il problema che ho io adesso qui, e poi ne parliamo. Non c'è la reputazione, non c'è la fama, non c'è niente, conta il qui e ora. Ed è molto molto interessante questa cosa. Poi dice, analizza il mondo, interroga la fiction. Questo cosa significa? Significa che devi un po' mettere da parte, quando tu giochi old school, le certezze su altri mondi fantasy, perché i mondi old school non hanno un'ambientazione di base, diciamo, cioè nel manuale non trovate la descrizione di un'ambientazione. L'idea è un mondo fantasy generico, quindi non dovete pensare ad uno specifico mondo di D&D come può essere il Forgotten Realms o più che Eberron, Dragonlance, quello che volete. No, questo è generico, quindi lo costruite voi piano piano. Diciamo che questo ricorda forse un pochino il PBTA, molto moderno, dove un pochino il mondo lo crea il gruppo mentre gioca. Questa è la stessa identica cosa, ok? Quindi lo state creando voi. Ma cosa significa questo? Che quando succedono delle cose, incontrate delle persone, esplorate dei luoghi, dovete fare attenzione ai dettagli, agli ambienti, alle persone, prendere appunti. Nell'OSR è la cosa fondamentale, prendere appunti, disegnare le mappe dei dungeon mentre li esplorate. È una cosa fondamentale, le mappe delle città, le cose vanno disegnate. Presi gli appunti su chi fa cosa, su una determinata persona, su un determinato luogo, su quello che avete trovato, su qualcosa che avete scoperto, scrivere, prendere appunti è un'altra cosa fondamentale, perché sennò poi ve lo dimenticate e non avete nessun appiglio per riuscire poi a recuperarlo. Perché, ah no, aspetta, ma quella cosa non me la ricordo, vabbè, se faccio un tiro di conoscenze? No, non c'è. Te lo sei scritto? No, cazzi tuoi. Quindi, mi raccomando, attenzione a queste cose perché l'OSR è spietato, ma anche estremamente stimolante per la mente. Questo tipo di gioco veramente vi stimolerà tantissimo la fantasia, la creatività, il pensiero laterale. Vedrete, provate e vedrete. Principio successivo dice: l'unico vicolo cieco è la morte. Che è un po' impattante detta così, però in realtà cosa significa? Significa che nell'old school c'è sempre un'altra soluzione, no? Cioè, quando ti fallisce il piano A, devi cambiare tattica e qualcosa succede. Anche un vicolo cieco in realtà è solo l'inizio di una soluzione, proprio perché il giocatore poi ti stupisce, fa qualcosa di strano, il master dice che figata e ti dà una soluzione diversa. Cioè questa cosa qua significa semplicemente che si è incoraggiati a riprovare quando le cose non vanno come ci aspettiamo, come vorremmo. Possiamo sempre provare a fare qualcosa di alternativo affrontando il problema in modo differente, famoso pensiero laterale di prima, e una soluzione si trova sempre. Perché l'unico vicolo cieco è la morte. Tutto il resto ha una soluzione. Questo significa. Poi abbiamo scatena la tua creatività. E di questo penso che abbiamo parlato a iosa, no? Credo. Ne abbiamo veramente dette di ogni su questo punto. Significa che tu giocatore devi farti venire in mente qualunque cosa tu voglia per utilizzare un oggetto, per andare avanti su un enigma, per superare un mostro, per fare qualunque cosa ti venga in mente che ti sembra sensato, buttala sul tavolo, fregatene, vai a ruota libera, prima o poi qualcosa succede. Tu butta sul tavolo delle idee, che qualcuno le raccoglie e qualcosa succede. Questa è una cosa meravigliosa, secondo me. L'ultimo punto è: gioca per vincere, ma assapora la sconfitta. Questo cosa significa? Beh, banalmente che tutti chiaramente vogliono avere successo, vorrebbero portare il loro personaggio a un livello di potere altissimo e evitare di farlo morire come uno stronzo. Però, anche laddove questo dovesse succedere, non bisogna farsi fermare. Quindi si crea un qualche cosa di nuovo, un altro personaggio, si continua a giocare consapevole che quel personaggio che è morto comunque ha lasciato il suo segno, perché nel corso della partita emergerà sempre una storia più grande dei singoli personaggi, ma quei singoli personaggi in un modo o nell'altro lasceranno sempre il loro segno sul mondo. In qualche modo, con qualsiasi cosa che loro facciano, con le loro azioni, con il loro modo di essere, di vivere, con le loro interazioni fra di loro e con i personaggi che li circondano, lasceranno sempre un'impronta del mondo. Quindi bisogna comunque vivere a pieno il proprio personaggio. Se poi ci saluta, pazienza, ma sarà morto con uno scopo. Sarà morto avendo fatto qualcosa e avendo lasciato un segno nel mondo. Questa è la cosa importante. Bene, a questo punto direi che i principi apocrifa ce li siamo sparati tutti. Io spero che più o meno abbiate capito che cos'è l'old school. Io credo di sì. Penso che non sia una cosa così complicata da capire. È una cosa strana? Sicuramente sì, per chi non ha mai giocato questo genere di gioco. Però vi assicuro che è un'esperienza di gioco che vale la pena di essere vissuta. Se vi va di investire un pochino di tempo in qualcosa di diverso, provatelo un gioco old school. Ce ne sono tanti che magari non sono proprio il massimo della vita, però ce ne sono anche tanti che sono fatti davvero bene. Poi ovviamente a livelli di difficoltà differenti, cioè ci sono alcuni giochi old school che sono davvero belli, con veramente un regolamento importante alle loro spalle, però magari sono un po' più impegnativi da mettere al tavolo, mentre altri sono sicuramente un pochino più easy. Adesso ce ne sono davvero tanti. Ve ne nomino qualcuno perché così almeno vi fate un'idea, magari. Allora, quello che vi nomino per primo è un gioco che si chiama OSE, Old School Essentials. È un gioco che è praticamente hanno trasposto in era moderna, ma col regolamento vecchio, esattamente il regolamento di Dungeons & Dragons BX, Basic Expert, quello degli anni 70. Quindi da dove è nato Dungeons & Dragons? Da lì, quello che poi è diventato la scatola rossa, per capirci. Quello lì è un gioco che più old school di così se muore, cioè nel senso, è le origini del mito. Quello andate proprio a bomba. È un manuale che è stato portato in italiano da Need Games qualche anno fa, forse 2 o 3 anni fa mi pare, e lo vendono in 2 formati. Uno è un manuale singolo molto spesso, l'altro invece è una scatola con tutta una serie di manualetti, sono divisi. Quella soluzione lì, anche a livello collezionistico, vi assicuro che è meravigliosa. Magari un giorno ne parliamo anche di quel gioco lì, magari ci faccio una puntata sopra, perché comunque merita. È diviso in 2 acquisti, se lo volete, perché appunto BX, Basic Expert, sono 5 manuali, il primo, 4 il secondo. Manualetti da 50 pagine, attenzione, non vi immaginate, sono dei manualetti in formato A5, quindi come i fumetti, piccolini. Alcuni sono un po' più spessi, alcuni un pochettino di meno, sono tutti colorati. All'interno sono veramente belli, cioè anche le impaginazioni, le illustrazioni, il modo con cui sono fatte le tabelle richiamano tantissimo proprio la vecchissima scuola, ma con un taglio un po' moderno dal punto di vista del design del manuale, veramente veramente bellissimo. Quindi quello ve lo consiglio tanto, però se decidete di prenderlo, prendeteli tutti e due, cioè prendete sia il Basic che l'Expert, perché sennò ve ne perdete veramente un pezzo. Non costa una cifra senza senso, penso che, se non mi sbaglio, costi, allora, se volete la scatola con i manualetti dovrebbe costare una 50 euro la scatola con i manualetti base, e poi 35 gli Expert. Tra l'altro la versione italiana Need Games l'ha fatta da Dio, perché ha la scatola più grande di quella della versione originale inglese, e quindi ci stanno tutti i manuali dentro, anche quelli dell'Expert. Mentre se comprate la versione in inglese, i manuali dell'Expert non ci stanno nella scatola, perché la scatola è solo per i manuali base. Quindi è veramente un plus, ve lo consiglio, perché li rivivete proprio la storia per come è stata scritta, quindi D&D per come è nato, ce l'avete lì. Più old school di quello non c'è niente, quindi quello sicuramente è un gioco da prendere in considerazione. Rimanendo su regolamenti semplici, sempre fantasy, vi potrei dire Strange Magic, che è un gioco molto molto semplice. Ci sono 3 scatolettine da comprare se le volete. Una è la scatoletta base, poi c'è Deep Dungeons e poi c'è una scatoletta che è Eldor, si chiama, scritto Eldor, che è quella sull'ambientazione, perché come vi dicevo, di base i giochi old school non ce l'hanno. In Strange Magic hanno voluto fare un supplemento con una piccola ambientazione. Secondo me è un gioco che vale la pena, costa veramente pochissimo. Ora, dovrebbe costare intorno ai 25 euro una scatola, quindi con 75 euro le potete prendere tutte e 3, oppure se non vi interessa l'ambientazione, con 50 euro ne prendete 2, ma per iniziare a vedere se vi può interessare basta anche la scatoletta base da 25 euro, ci sono 2 o 3 manuali dentro, e il regolamento è veramente una 15 pagine, 18 pagine, una cosa così, cioè è proprio super super easy, diretto e molto old school anche questo, così vi rendete conto se vi può interessare o meno l'argomento. Ecco, un altro gioco molto semplice è la scatola bianca, si chiama. Avete qui 2 o 3 manualetti, sono, cioè in realtà sono 2. Uno è la scatola bianca, gioco fantasy medievale d'avventura. L'altro è la scatola bianca, regole avanzate. Poi è uscito anche un manuale che si chiama La scatola degli attrezzi, che vi aumenta un pochettino la variabilità, ci sono tabelle casuali, ci sono un po' di appendici, un po' di incantesimi, un po' di cose, sono interessanti. Sono manualetti che vengono via una quindicina di euro l'uno, sempre in formato A5, quindi volendo veramente con 45 euro li prendete tutti e tre e vi date un'occhiata. Sono anche questo ispirato ai regolamenti anni 70, quindi proprio old school, molto molto semplice, quindi per iniziare l'approccio secondo me vanno molto bene. Poi ce ne sono un miliardo di sti giochi, cioè io ne ho anche un altro per esempio che è forse addirittura un po' troppo semplice, che si chiama Quick and Classic, sono due manuali, anche questi vengono via una quindicina di euro l'uno, però questo forse non ve lo consiglierei, perché se non avete mai giocato SR il regolamento è talmente scarno che fate un pochino tanta fatica poi a metterci una pezza sulle house rules, ecco. Però gli altri direi che sono dei suggerimenti interessanti. Io ovviamente vi sto parlando di fantasy, old school super fantasy, e questi sono suggerimenti interessanti. Ecco, ve ne aggiungo uno invece se siete amanti dei sistemi un po' più complessi. Però questo, mi raccomando, se non siete abituati a sistemi di gioco più cicciosi, prendetelo con le pinze. Allora, si chiama Dungeon Crawl Classic, è un gioco fighissimo, ne hanno fatto più di un'edizione, l'ultima è uscita forse 3 o 4 anni fa, mi pare, in italiano forse 2 anni fa. C'è la versione italiana, ci sono dei moduli di espansione, ci sono cose. Allora, il manuale base costa 50 euro ed è un manuale da 470 pagine, ok? Quindi qui stiamo parlando di un regolamento decisamente più ciccioso. Questo ve lo consiglio soltanto se avete veramente voglia di immergervi nell'old school con un gioco molto più articolato degli altri. Questo è proprio un gioco, non dico un gioco vero nel senso che gli altri non lo siano, soprattutto Old School Essentials e Dungeons and Dragons, quindi più gioco di quello non so se ce ne siano, però questo è proprio un gioco grosso, ciccioso, e tra l'altro se lo volete giocare purtroppo avete necessità di comprarvi i dadi, perché ha dei dadi strani, anche per essere un gioco di ruolo di dadi strani, quindi dovete comprarvi anche i dadi di Dungeon Crawl Classic, perché ha dei dadi, cioè c'è il D7, il D24, il D14, il D16, cioè, non vi sto prendendo in giro, vero, è il D30, ci sono dei dadi assurdi, quindi dovreste comprarvi anche i dadi. Però se vi volete fare un'esperienza old school davvero incredibile, secondo me è un po' il gioco che fa per voi, ecco, perché è decisamente un gioco che ci sta. E poi vabbè, ce ne sono veramente mille altri, Morkborg, ce ne sono un'esagerazione. Io vi do questi come riferimento perché tutti hanno un perché, ecco. E per il resto niente, non vi tedio oltre, perché approfondire ulteriormente vorrebbe dire approfondire qualche singolo gioco, ma non era il tema di questa puntata. Quindi io spero di avervi dato una bella panoramica su che cosa si intende per old school, su che cos'è l'old school, sui principi che muovono l'old school, e di avervi incuriosito magari ad andarvi a guardare qualche gioco old school. Io a questo punto vi auguro una buona domenica. Non so quando ci risentiremo e di qualche cosa parleremo, no, dai, parte le battute. Prossimi argomenti sarà sicuramente un singolo gioco. Ho un dubbio che mi attanaglia tra due giochi differenti, perché hanno due tematiche che mi interessa trattare. Non so ancora quale delle due voglio trattare per prima, però diciamo che lo vedrete quando pubblicherò la puntata, perché tanto c'è scritto ovviamente, e a questo punto non so neanche quando pubblicherò la puntata, non lo so, voi abbiate fede e fiducia che appena riesco lo faccio, anche se sono un po', come avete sentito dalla mia voce oggi, un po' provato, però cercherò di farlo quanto prima. Sicuramente non nell'arco delle prossime 2 settimane, perché la vedo veramente grigia, però cercherò di farlo quanto prima, promesso. Io vi ringrazio per la pazienza, vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona domenica.